Mama non mama. Giovanni faceva il camionista su Marte. In realtà abitava a Scandicci, vicino a Firenze, in una casetta schiera con un piccolo giardino. Al mattino Giovanni si svegliava verso le 6, metteva i pantaloncini e le scarpe da ginnastica e andava a correre per quasi 10 km fra le campagne fino a San Martino alla Palma e ritorno. Poi faceva la doccia, preparava la colazione e intanto accendeva il computer. Mangiava mentre loggava nel sistema, aspettando il ponte satellitare che da Scandicci portava alla stazione orbitante Terra. Da lì alla stazione orbitante Luna e poi l'ultimo tratto, da Luna fino ai satelliti intorno a Marte. A seconda dell'orbita, il pianeta poteva trovarsi tra i 3 e i 22 minuti luce di distanza dalla Terra, perciò serviva sempre un po' di tempo perché sullo schermo di Giovanni comparisse la cabina di controllo del camion. Era un drone M797, una bestia con 12 ruote motrici, alta 10 metri e lunga 30. Sulla Terra un mostro simile sarebbe pesato circa 500 tonnellate, mentre su Marte ne pesava un po' meno di 200. Comunque, un bel robot. Appena il drone gli dava il segnale che tutti i sistemi erano in ordine, Giovanni prendeva il joystick e guidava il 797 fuori dal garage. Non era affatto una cosa semplice, dato che ogni impulso che Giovanni inviava nello spazio impiegava in media 12 minuti per arrivare su Marte e altri 12 per tornare indietro. Significava che in caso di imprevisti servivano ben 24 minuti solo per schiacciare il pedale del freno e durante tutto quel tempo il camion continuava a filare dritto incontro al possibile ostacolo. Ma su Marte di imprevisti non ce n'erano poi tanti e l'intelligenza artificiale del 797 era in grado di pilotare il drone in autonomia quasi completa. Giovanni più che altro controllava. Allineava il camion alla grande strada sterrata che usciva dal magazzino della Metalsec, la società per cui lavorava, e lo avviava lungo il fianco scosceso del Monte Olimpo dove si trovava la miniera di titanio. Una volta lì, avviava le operazioni di carico, poi girava il camion e tornava indietro. Il titanio veniva stipato su un razzo per la Terra. Ne partivano 3 al giorno e ognuno impiegava 10 mesi per arrivare a destinazione. Poi Giovanni ricominciava da capo. Lavorava dalle 8 alle 16, senza pause, ma se teneva d'occhio lo schermo poteva prepararsi un panino o telefonare agli amici o leggersi un libro. A Giovanni era sempre piaciuto leggere e adesso stava affrontando Anna Karenina, un malloppo di 1000 pagine scritto da Lev Tolstoi. Era una storia d'amore molto bella, lunga e tormentata, e Giovanni ci si era appassionato parecchio, al punto da non accorgersi che il radar di bordo aveva rilevato un oggetto in mezzo alla strada, 50 km più avanti. Quando il computer lanciò l'allarme, Giovanni fece cadere il libro e tornò a concentrarsi sullo schermo. Il camion filava a 60 all'ora, cioè a circa 1 km al minuto, e il segnale d'allarme aveva già accumulato 12 minuti di ritardo nel viaggio da Marte alla Terra. Meglio sbrigarsi. Aprì la diagnostica del radar e cercò di interpretare cosa fosse quello strano oggetto che sbarrava la strada al suo bambino. Difficile che si trattasse di una roccia, altrimenti gli altri camion l'avrebbero segnalata. Forse era di origine umana? Infatti, l'oggetto emetteva un segnale radio. Giovanni impostò il pilota automatico del camion per rallentare e fermarsi a 1 km esatto dall'oggetto. Poi, mentre aspettava che il segnale arrivasse fino a Marte, accese l'analizzatore e caricò la registrazione che aveva ricevuto dalla radio di bordo. L'oggetto trasmetteva un codice identificativo di un'università australiana. C'era anche un contatto per le emergenze. Giovanni non sapeva se quella era davvero un'emergenza, comunque aprì il collegamento e sullo schermo comparve il volto sconvolto di una ragazza. Aveva circa 25 anni, grossi occhiali tondi e una bocca rosa come una pesca. In sovrimpressione era indicato il suo nome, dottoressa Annie Walker. La ragazza sobbalzò. Chi? Cosa? Parlava inglese con un forte accento che Giovanni faceva fatica a capire, perciò attivò il traduttore simultaneo. Buongiorno, dottoressa, qui Giovanni Carli della Metalsec. La ragazza si passò una mano tra i capelli. Oh, salve, mi scusi ma non ho tempo, io... c'è una piccola emergenza qui. Sì, me lo immagino, la chiamo per quello. Sto guidando un drone M797 su Marte, settore del Monte Olimpo occidentale, e il mio radar ha rilevato un oggetto che sembra appartenere a lei.
La Jeep?
Disse la dottoressa.
Ha trovato la mia Jeep?
Per fortuna! Ho perso la connessione e il satellite continua a rimbalzarmi indietro. Giovanni sorrise. Ho già ordinato al camion di fermarsi. Il 797 ha un braccio gru e in questo momento sono scarico, perciò, se vuole, posso recuperare la Jeep e portarla al magazzino della Metalsec. La ragazza fece un gigantesco sospiro di sollievo.
Potrebbe, davvero. Oh, mi farebbe un enorme piacere. Ero disperata.
Giovanni inviò in orbita i comandi per preparare il camion al recupero.
Le dispiace se resto in linea?
Propose Annie. Così, in caso di bisogno, posso aiutarla. Giovanni accettò. Non perché gli servisse aiuto, ma perché i recuperi erano sempre faccende noiose, per via dei minuti di ritardo fra Terra e Marte, e non gli dispiaceva avere compagnia. Con l'aiuto del traduttore cominciarono a parlare. Annie gli spiegò che la sua connessione internet si era interrotta all'improvviso e non era riuscita a ripristinarla, perciò la Jeep senza controllo aveva avuto un incidente. Giovanni fece una verifica e scoprì che l'università le aveva dato una connessione a bassa priorità, il che era davvero assurdo. Per risparmiare due soldi, avevano rischiato di distruggere una macchina che costava milioni. Commentarono insieme la miopia di certi amministratori e lei iniziò a raccontargli del suo lavoro. Era una ricercatrice e stava partecipando a un progetto di terraformazione che puntava a trasformare l'atmosfera di Marte in modo da rendere possibile la vita. Così un giorno, oltre a sfruttare le miniere, sarebbe stato possibile allevare sul pianeta anche animali e piante. Annie, in particolare, cercava di coltivare su Marte delle margherite geneticamente modificate.
«Vuole fare mamma non mamma?» rise Giovanni.
«Le margherite sono fiori molto resistenti», spiegò Annie, «e crescono bene su un suolo siliceo come quello di Marte». Una volta che ebbero finito il recupero, Giovanni e Annie chiusero la chiamata e lui era convinto che non si sarebbero mai più sentiti. Invece, saltò fuori che trasportando un'auto dell'università su un camion privato, avevano violato, senza saperlo, una decina di leggi internazionali. Lui e Annie dovettero sentirsi anche il giorno dopo, e quello dopo ancora. Impararono a conoscersi. Giovanni era appassionato di Star Trek, lei di Star Wars. A lui piaceva la musica metal, a lei il K-pop. Annie era una viaggiatrice e lui, in pratica, non aveva mai messo il naso fuori dalla Toscana. Però entrambi erano sportivi, amavano la lettura e avevano lo stesso senso dell'umorismo. Dopo circa 6 mesi Annie gli disse: «Che ne pensi se quest'estate vengo a trovarti in Italia?» Lui rispose di sì. Poi saltò fuori che Annie aveva già esaurito i suoi crediti ecologici e non poteva più volare per quell'anno. In compenso lui ne aveva parecchi da parte. Perciò chiuse la sua villetta, salutò i genitori e montò su un aereo diretto dalla parte opposta del mondo. Annie lo venne a prendere con un piccolo camper elettrico e ne approfittarono per visitare Melbourne, Sydney. Poi risalirono la costa fino a Cairns, dove fecero una gita in barca sulla barriera corallina. Quando fu il momento di tornare, a Giovanni si spezzò il cuore. Sperava che lei gli chiedesse di restare, ma Annie non lo fece. D'altronde il lavoro non le andava granché bene. Le sue margherite marziane non volevano saperne di crescere e rischiava che le tagliassero i fondi di ricerca. Dopo le vacanze, la ragazza aveva iniziato a passare giorni interi chiusa nel suo studio e lui se ne restava sempre solo a lavorare al computer. Forse tornarsene in Toscana era la cosa giusta, dopo tutto. Così salì sull'aereo diretto a casa e per un po' provarono a sentirsi lo stesso per tenere vivo il rapporto. Ma quando Giovanni si svegliava, per Annie era già sera e viceversa. Insomma, non era facile. A un certo punto le chiamate diventarono più rare, i messaggi pure, e Giovanni ricominciò la vecchia vita fatta di corse al mattino, colazione mentre il computer stabiliva il collegamento, eccetera. Iniziò a leggere I fratelli Karamazov, un altro lunghissimo libro russo che però non lo appassionava come Anna Karenina. Proprio per questo si accorse subito quando il sistema di bordo segnalò che qualcosa non andava. C'era un oggetto non identificato a 52 km di distanza, ovvero, cosa piuttosto incredibile, nello stesso punto in cui Giovanni aveva recuperato la Jeep di Annie. Che fosse ancora lei? Il cuore cominciò a battergli forte
aprì la finestra del radar e provò ad analizzare l'oggetto.
Ma di sicuro non era una Jeep. Era un cosino inferiore a un metro, la massima risoluzione del suo radar, e non emetteva segnali di nessun tipo.
Però il computer lo rilevava come anomalo e potenzialmente pericoloso. Che cosa poteva essere? Meno di un metro.
Giovanni schiacciò il freno, poi attivò tutti i sistemi di analisi. A quel punto iniziò ad avvicinarsi lentamente, aspettando con pazienza che il suo segnale rimbalzasse tra Marte e la Terra. Il 797 era dotato di un braccio meccanico per caricare enormi quantità di titanio dalle miniere automatiche e portarle fino alla base di lancio, e naturalmente di telecamere di controllo, che non erano fatte però per studiare un oggetto piccolissimo abbandonato a lato della strada. La risoluzione era insufficiente. Giovanni non vedeva niente di niente. Impostò la velocità del camion a 1 km/h e continuò ad avvicinarsi piano con tutte le telecamere puntate. E quando finalmente lo vide, era ancora più piccolo del previsto. Molto, molto meno di un metro.
«Accidenti», disse. «Questa poi?» Scattò uno screenshot con le mani che gli tremavano. Poi fece partire una videochiamata al numero di Annie. La ragazza rispose al 15° squillo. Non aveva gli occhiali e lui riconobbe intorno al viso i quadretti bianchi e blu del suo cuscino preferito. In Australia era notte fonda. Lei era a letto e stava dormendo. «Sai che ore sono?» protestò. «Annie», disse lui, «senti, è importante. Cosa c'è?» Era bellissima. E nel vederla Giovanni sentì qualcosa che gli si scioglieva dentro. Aveva fatto un errore catastrofico andandosene via dall'Australia. Loro due dovevano stare insieme. Per sempre. «Ti amo», disse.
Annie si grattò il naso. «Ma sei impazzito?»
«No, no, dico davvero. Mamma non mamma, Annie. E la verità è che ti amo. Vuoi sposarmi?»
«Senti, vabbè, ci sentiamo domani.»
«No!» Giovanni la fermò. «È importante, ti prego, devi dirmelo. Anche tu mi ami?» Lei lo guardò, seria adesso. E lentamente annuì. «Sì», disse. «Non l'ho capito subito, ma sì.»
Giovanni sorrise. «Ho una sorpresa speciale per te, amore mio. Ti sto spedendo una foto.»
Cliccò. Aspettò. Vide Annie che prendeva gli occhiali dal comodino. «Che cos'è?»
«L'ha appena scattata il mio 797, nel punto in cui ti eri schiantata con la Jeep. Deve essere stato... la Jeep deve averla persa con l'incidente e poi...»
«È uno scherzo?»
«No, no, è tutto vero!»
«Ma sai che cosa...
sai cosa significa?»
Giovanni lo sapeva. Annie ce l'aveva fatta. Perché lì, cresciuta ai margini della strada, che spuntava appena tra i sassi e la polvere rossa, c'era una margherita. Una margherita vera, viva, con la corolla di petali bianchi e lo stelo verdissimo e il disco giallo che a Giovanni faceva sempre venire in mente la camomilla. Una margherita. Il primo fiore mai cresciuto su Marte.
«Mamma non mamma», ripeté Giovanni con un sorriso.
«Mamma non mamma».